Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Eccoci arrivati al nostro appuntamento con la salute e i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Tutte le puntate di Effetti Collaterali, come sapete, si trovano sui siti radiovaticana.org/105 e unicattolica.it. Oggi parliamo di sudorazione, anzi di eccessiva sudorazione, che va sotto il nome di iperidrosi. Una vera e propria patologia che crea disagio a chi ne è affetto, nelle relazioni in ogni campo della vita, e quindi nel lavoro, in famiglia, nelle amicizie. Il Gemelli utilizza un trattamento per l'eliminazione dell'eccessiva sudorazione e ci spiega tutto il professor Pierluigi Granone, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Vediamo subito con la prima domanda che vorrei farle. Sudare non è una normale reazione del nostro corpo? Perché sudiamo?
La sudorazione è un importante elemento di difesa del nostro organismo, è uno dei sistemi più importanti della termoregolazione. Il nostro organismo è capace di adattarsi a molti eventi atmosferici differenti, a temperature basse e a temperature molto alte, e si difende in modo diverso a seconda dell'ambiente che lo circonda. In un ambiente molto freddo ci sarà una forte vasocostrizione, quindi sicuramente non si perderà dei liquidi con la sudorazione, perché questo aumenterebbe ulteriormente la perdita di calore da parte dell'organismo. Viceversa, la sudorazione, quando le temperature sono molto alte, è un meccanismo di difesa perché consente di diminuire la temperatura corporea.
E qual è il limite oltre il quale la sudorazione diventa una malattia?
Diventa una malattia quando la sudorazione non è più un meccanismo di difesa nei confronti dell'ambiente che ci circonda, ma è soltanto l'espressione di una emotività esagerata del soggetto. La sudorazione è un qualche cosa che dipende da una parte del nostro sistema nervoso, dal sistema nervoso simpatico. Tutta la nostra emotività, o almeno una parte, è regolata dal sistema nervoso simpatico, che manifesta le nostre emozioni all'esterno, ad esempio un arrossamento quando uno si sente in una situazione di imbarazzo, o la voce tremante, o il tremore, o altre manifestazioni di questo genere sono dovute all'effetto di una stimolazione del sistema nervoso simpatico. La stessa cosa è per la sudorazione. Ovviamente non tutti i soggetti reagiscono nello stesso modo agli stimoli emotivi. Per questo la iperidrosi, cioè la sudorazione eccessiva, che è legata a una iperattività del sistema nervoso simpatico, è una malattia che viene considerata in parte ereditaria. In circa il 50% dei casi si può ricostruire una familiarità. Ha un'incidenza abbastanza elevata, circa l'1% della popolazione. Non c'è differenza fra il sesso maschile e il sesso femminile, e in genere se un genitore soffre di iperidrosi c'è una probabilità che i figli ne soffrano all'incirca in una percentuale del 28%.
Esiste più di un tipo di iperidrosi?
Sì, l'iperidrosi si può manifestare a vari livelli, perché tutta la nostra superficie cutanea è provvista di follicoli sudoripari, per cui si può manifestare in qualsiasi regione del nostro organismo, ma le più frequenti sono le mani, quindi la regione palmare, la pianta dei piedi, la fronte e le ascelle. Questo è soprattutto l'iperidrosi a livello delle mani, è un fenomeno che coinvolge emotivamente moltissimo le persone che ne sono affette, perché si sentono fortemente limitate nella loro vita di relazione, ma non soltanto nella vita di relazione, anche nella vita personale, perché ogni cosa che fanno sono costretti ad asciugare continuamente le mani, perché si ritrovano qualsiasi cosa che stanno toccando o facendo coinvolta nel loro processo di sudorazione. La diagnosi è una diagnosi molto facile da fare, è una diagnosi che nasce proprio dall'evidenza della sudorazione, e quindi anche se esistono dei test diagnostici che possono in qualche modo quantificare l'entità della sudorazione.
È una diagnosi clinica.
È una diagnosi clinica evidentissima che fa lo stesso paziente.
Ma chi ne è affetto, professore, realizza che appunto è affetto da questa malattia oppure va avanti accettando questo disagio come parte integrante del suo essere?
Ma in genere all'inizio della presentazione del fenomeno si pensa sempre che sia un fenomeno transitorio, cioè che dopo un po' passerà da solo. Poi ci si comincia in qualche modo a preoccupare, e quindi si fa ricorso a tutta una serie di procedure che in genere sono delle procedure farmacologiche, delle creme, soprattutto delle polveri, che in qualche modo possono contenere il fenomeno, ma di fatto sono tutte delle terapie che hanno un effetto brevissimo, quando ce l'hanno hanno un effetto brevissimo nel tempo. Ad esempio ci sono delle creme antitraspiranti oppure delle sostanze proprio farmacologiche, in alcuni casi è stata usata anche la tossina botulinica, quella che si usa molto anche in chirurgia plastica, però sono tutti trattamenti che non hanno poi un effetto duraturo nel tempo.
Prima di parlare dei trattamenti, professore, è un problema che inizia da bambini?
Non proprio da bambini, inizia in genere nel periodo dell'adolescenza. Se non è curato, dura praticamente per sempre nel corso della vita.
Ecco, quindi permane, non si risolve con la crescita?
No, assolutamente no.
Allora parliamo dei trattamenti. Lei ci ha già accennato qualcosa sugli antitraspiranti e poi
sì,
questa soluzione, come ha detto, tossina botulinica.
Sì.
E invece, quando è che entra in campo la chirurgia?
Ma la chirurgia entra in campo quando il disagio diventa un disagio importante e quando non si è trovato un equilibrio con i trattamenti conservativi che si possono usare. E siccome molto spesso i trattamenti conservativi, come abbiamo già detto, sono parzialmente efficaci e soprattutto non hanno un'efficacia duratura nel tempo e devono essere quindi continuamente ripetuti, arriva un momento in cui chi è affetto da questa patologia comincia a cercare delle alternative, e si arriva poi, soprattutto con la diffusione di internet, si arriva con facilità a sapere che esiste anche una soluzione chirurgica, e la soluzione chirurgica viene prospettata prevalentemente, se non esclusivamente, per il trattamento delle iperidrosi palmare, cioè della sudorazione delle mani, perché è quella che effettivamente comporta una problematica di interazione sociale.
Immediata?
Sì, molto più immediata. Insomma, la mano è un veicolo di qualsiasi cosa, è un veicolo di affetto, è un veicolo di socializzazione. Senza le mani, diciamo che difficilmente o dovremmo compensare il nostro modo di relazione in modo assolutamente diverso. Quindi le mani hanno un ruolo fondamentale nella vita di ognuno di noi. Quindi è lì che si inserisce l'obiettivo del trattamento chirurgico, cioè eliminare in via permanente quella sudorazione anormale delle mani.
E in che modo? Come si interviene?
Allora, abbiamo detto che il sistema nervoso simpatico è quello che regola la sudorazione normale e quindi regola in qualche modo anche la sudorazione patologica, e in particolare il sistema nervoso simpatico, che è distribuito dappertutto nel nostro organismo, ma esiste uno snodo importante che è rappresentato da alcuni gangli nervosi, che sarebbero come delle centraline elettroniche o elettriche o del telefono, dove passano una serie di terminazioni nervose, si raccordano fra di loro e poi proseguono per arrivare a un'altra stazione dove avranno delle ulteriori interazioni. E questi gangli nervosi, queste centraline, sono situate all'interno del torace, subito al di fuori della pleura, e seguono il decorso delle coste e delle vertebre, per cui prendono lo stesso nome delle coste delle vertebre, T2, T3 e T4. E queste sono le centraline che sono in qualche modo deputate alla sudorazione. L'intervento cosiddetta simpaticectomia toracica non è un intervento nuovo, perché già nel corso degli anni 50, dagli studi importanti di fisiologia che erano stati fatti, si era capito che era possibile, interrompendo questi gangli nervosi dal circuito, era possibile eliminare la sudorazione. E in quegli anni gli interventi erano estesi a un numero di gangli superiore a quello che attualmente si applica, perché andando avanti nel corso degli anni si è visto che per avere dei risultati ottimali si possono interrompere soltanto 3 gangli nervosi.
Quindi un intervento meno invasivo?
Un intervento meno invasivo a livello della seconda, della terza e della quarta vertebra toracica. E in particolare è uno di questi 3 gangli, che è quello centrale, il ganglio corrispondente alla terza vertebra dorsale, quello che è maggiormente interessato nella sudorazione. È importante non fare un intervento al di sopra del ganglio T2, quindi che è in corrispondenza del secondo corpo vertebrale, perché la sportazione del ganglio che sta al di sopra, quindi il ganglio T1, comporta una serie di problematiche importanti, presenta delle complicanze, ad esempio la discesa della palpebra, perché quel ganglio nervoso controlla non soltanto una parte della sudorazione, ma anche altri fenomeni. Perché l'iperidrosi è diventata di attualità, e quindi il perché di questa conversazione di oggi, è legata al fatto che gli interventi che un tempo si facevano di asportazione completa dei gangli T2, T3 e T4 è un intervento irreversibile, perché queste centraline nervose vengono tolte. E quindi hanno degli effetti collaterali, sicuramente, oltre all'effetto principale, che è quello della scomparsa della sudorazione. E qualche volta non si ha una completa remissione della sudorazione, perché esistono nell'anatomia normale tante varianti, per cui alcune fibre nervose possono passare attraverso un circuito diverso da quello che noi pensiamo che debbano seguire. Quindi quello che noi facciamo abitualmente, con un intervento assolutamente minimo invasivo, non è l'asportazione completa dei gangli, ma è la loro, in qualche modo, il loro isolamento dal circuito, e questo lo si fa facendo una compressione di tutte le fibre che collegano fra di loro i vari gangli. Il perché di questo intervento è, da una parte, perché è un intervento meno invasivo, secondariamente perché è un intervento che nella prima parte è reversibile, nel senso che se noi ci rendiamo conto che non abbiamo ottenuto l'effetto desiderato, in un periodo di tempo iniziale di 2, 3, 4 settimane è possibile rimuovere queste clip e quindi eliminare i possibili inconvenienti che il paziente potrebbe avere, e teoricamente potremmo ricercare qual è la radice, il ganglio nervoso più interessato.
Questo tipo di intervento provoca degli effetti collaterali? Voglio dire, quando comunque ha successo e quindi questa sudorazione non c'è più dopo un mese, dopo 2 mesi,
no, no.
Ci può essere un altro tipo di effetto collaterale?
Sì, alcuni effetti collaterali ci possono essere, e possono essere purtroppo anche degli effetti collaterali importanti, che sono gli effetti della cosiddetta sudorazione compensatoria.
Perché, cioè, che non si suda in una parte del corpo, ma in un'altra.
Parte del corpo, ma per compenso si suda da un'altra parte. Però devo dire che anche se si verifica un fenomeno di sudorazione compensatoria, i pazienti sono comunque molto soddisfatti, perché hanno riacquistato l'uso completo delle loro mani, tant'è che qualche volta hanno un risultato talmente eclatante che qualche volta devono mettere delle creme idratanti sulle mani perché le mani sono troppo asciutte.
Addirittura.
E lei diceva prima dell'efficacia dell'intervento che si vede dopo alcune settimane. No, l'efficacia dell'intervento è immediata. Il paziente si sveglia immediatamente, quando si sveglia dall'anestesia si ritrova con la mano asciutta e spesso anche con l'ascella asciutta e calda. E questo in una percentuale di casi elevatissimi, perché il successo è molto vicino al 100%. Quando invece esistono delle sudorazioni o la cosiddetta eritrosi, cioè l'arrossamento del viso sempre per effetto dell'iperattività del sistema nervoso simpatico, allora la percentuale di soddisfazione dei pazienti, soprattutto di quelli col disturbo al viso, è leggermente inferiore, è intorno al 90%.
Professore, abbiamo solo alcuni secondi, vorrei chiederle se sono interventi che in qualche modo lasciano cicatrici e se si interviene in anestesia generale.
Allora, l'intervento si esegue in anestesia generale, anche se c'è qualcuno che lo fa in anestesia locale, ma insomma io ritengo che l'anestesia generale sia più adeguata. E viene fatto con una procedura assolutamente minimo invasiva e con due piccole incisioni di circa 5 mm, perché si deve inserire una telecamera che è inferiore a 5 mm di diametro, quindi di circa 3 mm, e poi una suturatrice, cioè uno stelo che riesce a mettere queste clip sulla terminazione nervosa in modo da isolarla. Sono due piccole incisioni che vengono effettuate praticamente all'interno del cavo ascellare, quindi sono assolutamente invisibili sia per le dimensioni sia per la posizione del taglio.
Professore, chi ha questo problema, quale specialista deve rivolgersi?
Diciamo che il medico di famiglia deve essere in grado di prospettare tutte le soluzioni possibili al paziente, ma nel momento in cui la soluzione da prospettare è una soluzione chirurgica, ci si deve rivolgere sicuramente a un chirurgo che ha maturato un interesse e una competenza nel settore. In genere sono i chirurghi del torace, anzi direi quasi sempre sono i chirurghi del torace, ma non tutti i chirurghi del torace hanno interesse e competenza nel settore, quindi bisogna ricercare un chirurgo toracico che abbia dedicato una parte dei suoi interessi e delle sue energie alla soluzione di questo problema.
Professor Granone, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie anche a tutti gli ascoltatori.
Era il professor Pierluigi Granone, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.